Va ora in onda Attraverso i suoni, un progetto di Agimus Firenze, Arezzo, Grosseto e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con Rete Toscana Classica. Prima trasmissione, concerto di Alessio Masi e Matteo Cabras, a cura di Alberto Battisti.
Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti a questa prima trasmissione di un ciclo composto di due puntate, oggi e domani. Si intitola Attraverso i suoni, che è anche il nome di un progetto che è stato promosso da Agimus Firenze, Arezzo e Grosseto insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e in collaborazione con Rete Toscana Classica. Siamo qui per render conto di questa originalità in particolare del progetto, perché merita davvero che venga conosciuto ed è un caso, direi, abbastanza unico in Italia per come è impostato. Per parlare di Attraverso i suoni abbiamo qui con noi per telefono Luca Provenzani, presidente di Agimus Firenze e Arezzo, e Gloria Mazzi, che è il presidente di Agimus Grosseto, le tre province coinvolte nel progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Buongiorno Luca Provenzani.
Buongiorno.
Luca Provenzani è violoncellista illustre, è stato per molto tempo il primo violoncello dell'Orchestra della Toscana, insomma è un musicista molto noto al pubblico toscano e non solo toscano, ma si occupa con particolare passione ora proprio dell'Agimus da tanto tempo, ma questo progetto lo vede coinvolto in modo particolare. Per quale motivo? Cos'è questo progetto, Luca?
Sì, grazie Alberto. Allora, questo è un progetto, diciamo, che è nato, si è costruito insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio, per questo è anche così particolare nella sua genesi, nel senso che avevamo presentato un'idea, poi in corso d'opera l'abbiamo cambiata anche sui suggerimenti che ci sono pervenuti dalla Fondazione. Principalmente era dopo gli studi, come un giovane musicista può essere appetibile, può essere interessante dal punto di vista del direttore artistico, come può intercettare le proposte artistiche. Quindi abbiamo costruito un progetto molto grosso che dura un anno, ma che noi seguiamo anche i ragazzi per i due anni successivi, quindi è quasi un progetto triennale, in cui mettiamo sotto contratto una decina di giovani talenti che provengano dal territorio toscano e principalmente dal territorio anche di competenza della Fondazione, quindi appunto Firenze, Arezzo e Grosseto, vengono selezionati attraverso una commissione di esperti, principalmente direttori artistici, musicisti valenti che provengano dalla Scuola di Musica di Fiesole, come dal Conservatorio, come dal Teatro Comunale, abbiamo sempre scelto delle figure di primo piano, scelgono 10 musicisti, hanno un contratto che consiste in una borsa di studio che viene divisa fra dei benefit e una serie di concerti e anche una piccola borsa di studio in denaro, ma la cosa più interessante è appunto questa contrattualizzazione di un anno che permette loro di fare una serie di azioni importanti, oltre a quelle di esibirsi nei concerti e anche di fare dei perfezionamenti con valenti musicisti, ma c'è tutta una fase nuova che quasi nessuno fa, che è quella dell'inserimento nel mondo del lavoro attraverso una serie di abilità che loro devono andare a perseguire, tipo imparare a utilizzare un social network, avere dimestichezza con il sito web, fare un book fotografico e tante tante altre iniziative che per noi musicisti, qui parlo anche personalmente, sono abbastanza sconosciute, perché il primo principale, la nostra preoccupazione è quella della performance, del miglioramento musicale, del perfezionamento musicale, e tralasciamo tutta quella parte invece di promozione che poi nel mondo del lavoro è importante e anche modalità con cui parlare un direttore artistico, la modalità con cui mandare una mail. Ci sono veramente delle situazioni, c'è tanto da lavorare. Ieri mi è arrivato proprio per l'appunto, mi è venuto in mente questa cosa, perché ieri un ragazzo, non di ICE, non di questo percorso, ma di fuori, gli ho mandato una nota da firmare e me la manda e mi risponde: dice, ma che cos'è l'EMPALS? E allora ho detto: sai, dico, veramente questo è stato bello, perché nel senso, in un certo senso, magari è stato ore e ore a studiare, però l'EMPALS lo vedeva come qualcosa di totalmente sconosciuto. Quindi ho capito il senso e anche il successo del nostro percorso, per cui sta funzionando molto bene, siamo molto
per
orgogliosi.
Chi non sapesse dei nostri ascoltatori cos'è l'EMPALS, diciamo che è la cassa di previdenza dei musicisti e di tutti quelli che fanno spettacolo, cioè che comunque fa parte dell'INPS, però è una cassa speciale, diciamo, appunto, che segue anche la natura particolare di questi lavori e di queste professioni, voglio dire. Quindi un ragazzo che non sa, comincia a far concerti e non sa che c'è una cassa di previdenza per i musicisti, questo è abbastanza singolare, però è sintomatico, anche sintomatico come si esca magari preparatissimi, come sono tutti preparatissimi musicisti di primissimo ordine, questo lo posso certificare perché facevo parte anch'io di quella commissione selezionatrice, però che magari appunto non hanno nessuna competenza su come ci si presenta, su come ci si mostra, qual è la propria immagine, quali sono le maniere giuste per arrivare a una direzione artistica e diventare interessanti, quali sono i segreti anche di una buona compilazione di un programma. Tutto questo è perfettamente sconosciuto a chi esce dagli propri studi e anche dai perfezionamenti più elevati, e invece è preziosissimo, preziosissimo proprio perché diventa una guida attraverso dei tutor, no? Luca, mi sembra.
Sì,
ciascun aspetto che abbiamo citato ha una sorta di tutor che gli fa lezione in questo senso, cioè li educa a come si entra, con quale passo si entra nel mondo della professione musicale, che è così complicato, molto complicato da raggiungere, per raggiungere una certa, come dire, attenzione, ecco, da parte delle istituzioni. Bene, vorrei a questo punto chiamare in causa l'altra responsabile del progetto, che è la presidentessa di Agimus Grosseto, la professoressa Gloria Mazzi. Buongiorno.
Buongiorno.
Che è anche organizzatrice musicale di stagioni proprio a Grosseto e importanti, che hanno una storia davvero rilevante ormai. Vorrei chiedere quali sono poi le attività musicali propriamente dette, cioè come si organizza la presentazione di questi musicisti, giovani musicisti selezionati in Attraverso i suoni, diciamo nel calendario previsto dal progetto.
Sì, questi giovani musicisti, oltre a fare questo percorso fondamentale, come avete detto finora, che proprio era assente nel percorso dei ragazzi, perché tutti noi abbiamo fatto il conservatorio e ovviamente queste cose non le abbiamo imparate all'interno di un percorso di conservatorio, quindi oltre a queste attività che forniamo ai ragazzi, ci sono proprio i concerti nelle tre province. Ogni provincia ovviamente prevede delle location molto interessanti. Io ora parlo prima di tutto di Grosseto, ovviamente, dove i ragazzi d'inverno suonano nell'aula magna del Polo Bianciardi, dove c'è un liceo musicale, quindi dove è già una realtà viva musicale, e nell'estate ci spostiamo ovviamente nel nostro litorale, a Castiglione della Pescaia, nella bellissima Giaccia Botrona, che è una riserva naturale dove i ragazzi in questi anni si sono esibiti e hanno anche apprezzato il territorio. Mentre ad Arezzo, nella bellissima sala della CAMU e nella biblioteca.
Spieghiamo, scusa, cos'è la CAMU, perché magari non tutti
devo
sanno.
Devo chiedere sicuramente aiuto a chi di dovere. Luca, vuoi spiegare cos'è la CAMU?
Sì, diciamo CAMU sarebbe
il casa,
luogo, casa della musica, sì, il luogo
della musica,
diciamo,
certo.
del comune. Che
la casa della musica, sì, appunto.
Della, preposto, diciamo, alla musica. Fra l'altro volevo ringraziare la Fondazione Guido d'Arezzo che appunto ci concede questi locali che sono perfetti per musica da camera.
E invece d'estate a Arezzo?
E d'estate nella biblioteca, nel giardino della biblioteca ad Arezzo. Ecco, sì, sicuramente dobbiamo ringraziare tutti gli enti che ci sostengono anche dando queste location, infatti anche sia Castiglione che Grosseto la stessa cosa, anche io ringrazio sentitamente, come anche a Firenze ovviamente nella storica stagione musicale di musica in ospedale a Firenze.
Questo sottolineiamolo, poi, questa stagione che ha proprio sede nell'ospedale universitario, nella clinica universitaria di Careggi, è davvero importante, sì, storica, storica stagione, da tanti anni. L'Asimus ha portato la musica insomma in un luogo anche di sofferenza, con notevoli risultati davvero. E poi l'altro luogo,
infatti noi abbiamo preso il modello,
l'altro luogo fiorentino oltre
nell'estate fiorentina, dentro la
ecco, dentro il cartellone fiorentina. Dell'estate fiorentina, sì. Quindi c'è di mezzo anche il comune, esatto, di Firenze in questo caso,
sì. Bene. I comuni tutti e tre sono coinvolti, sia Grosseto che Arezzo che Firenze. Poi ovviamente essendo Agimus un'associazione a livello nazionale sono stati previsti, abbiamo fatto preso contatti anche con le altre Agimus, quindi i nostri ragazzi hanno suonato anche in altre località italiane, oltre che ovviamente queste tre province toscane.
Ricordo anche una bellissima manifestazione che potremmo chiamare di presentazione del progetto al pubblico a Villa Bardini a Firenze, che come voi sapete, esatto, è un meraviglioso luogo gestito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e reso aperto al pubblico, fruibile, il giardino stupendo in particolare. C'è stato questo evento che ha avuto una notevole risonanza, un notevole successo, dove appunto si è mostrato il lavoro fatto e soprattutto le capacità di questi musicisti selezionati. Va riconosciuto in questo caso davvero alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze di aver avuto insieme a voi naturalmente una lungimiranza particolare, speciale,
e una grande sensibilità proprio,
per accompagnarli nella loro carriera. Non è la solita, come dire, il solito emolumento di premi, borse di studio e quant'altro in denaro. C'è qualcosa di più, c'è veramente una messa a disposizione di competenze che diventano assai più preziose dello stesso il denaro, diciamo così, ecco.
Assolutamente.
Benissimo, io vi ringrazio per questo contributo, per questa presentazione del progetto.
Noi ringraziamo voi, ringraziamo te.
Ma per carità, per Rete Toscana Classica è un onore, un privilegio e sottolineo un dovere essere presente in questo progetto proprio per l'importanza che ha, l'originalità che ha, la qualità che può mostrare e che tra poco i nostri ascoltatori avranno modo di assaggiare con le loro orecchie ascoltando alcuni dei selezionati del percorso di Attraverso i Suoni. Grazie a Gloria Mazzi e a Luca Provenzani.
Grazie
per il loro
voi.
Intervento e a presto, risentirci.
Grazie.
Abbiamo qui con noi Alessio Masi, che è il primo artista che ascolteremo nella trasmissione di oggi, ed è un pianista insomma che ha già un curriculum davvero importante, primo premio assoluto al concorso Hermes per i talenti del 2022 per esempio. Studia attualmente con Alessandra Ammara e Roberto Prosseda, questa coppia di coniugi illustri. Vorrei chiedergli appunto qual è stato il beneficio del progetto Attraverso i Suoni a cui ha partecipato.
Bene, buongiorno, intanto grazie davvero per l'invito, è un piacere.
Grazie a lei di essere con noi.
Assolutamente, grazie. Allora, il progetto Attraverso i Suoni è stato davvero illuminante per quanto riguarda tutto quello che è il contesto di un musicista classico che deve affrontare il mercato quotidiano. È un mercato spietato dove a volte suonare bene non basta. Questo percorso in particolare, tramite le lezioni che ho apprezzato tantissimo di Tiziana Tentoni, ci ha fatto riflettere su come il musicista debba avere un taglio assolutamente trasversale e debba concentrarsi non soltanto sulla cura del proprio suono e del passaggio tecnico che a volte non riesce, ma anche sulla cura della propria immagine, di un sito web e di una serie di fattori che a volte il musicista classico guarda un po' con distacco e invece oggi fanno davvero la differenza. E di questi consigli ho fatto tesoro e proprio tramite questo percorso ho imparato adesso anche a prestare almeno un po' di attenzione a tutte queste cose che oggi fanno davvero la differenza.
Mi sembra molto saggia come analisi, perché appunto dimostra quale sia l'autentico beneficio di questo originale progetto, cioè di aiutare insomma a fare i passi giusti nella direzione giusta e con l'immagine giusta, quale oggi è richiesta al musicista, a prescindere naturalmente dalla qualità, che si dà per scontata perché ogni musicista che partecipa attraverso i suoni è selezionato proprio per le sue qualità di musicista, di interprete. Bene, una seconda domanda le vorrei fare perché è stuzzicante. Il primo pezzo che ascolteremo, anzi sono tre pezzi perché sono tre movimenti, esattamente una sarabanda, una giga, un minuetto, tratti da una sonata numero 1 in sol minore di Ludovico Giustini, nato nel 1685, cioè lo stesso anno di Bach, Handel e Domenico Scarlatti, anno in cui la musica veramente ha ricevuto ogni beneficio, ogni fortuna, ed è morto nel 1745. Come mai ha avvolto la sua attenzione proprio a Ludovico Giustini, al pistoiese Ludovico Giustini?
Allora, sicuramente l'interesse per compositori che sono un po' meno conosciuti o comunque un po' meno frequentati nelle sale da concerto è sempre stato qualcosa che mi ha contraddistinto. E quando ho cominciato a frequentare Firenze, essendomi trasferito da Palermo per proseguire i miei studi di pianoforte, appunto con Roberto Prosser e Alessandro Amara, ho cominciato anche a dare uno sguardo alla musica che toscana, ecco, potremmo chiamarla così anche, delle fine 600 e dell'inizio 700. E una cosa davvero curiosa è che inizialmente non sapevo, è che il pianoforte appunto è nato a Firenze e con esso è nata anche la prima musica per fortepiano, perché sono stati quelli i primi strumenti creati da Bartolomeo Cristofori proprio a Firenze e poi esplorati attraverso le sonate con le primissime dinamiche appunto che si possono trovare in quegli strumenti, composte proprio da Lodovico Giustini, che è stato il primo a dare questo.
Infatti, questo è il motivo interessante che certamente desta anche l'attenzione e la curiosità dei nostri ascoltatori. Ludovico Giustini è il primo che ha scritto ufficialmente, ha pubblicato, diciamo così, una raccolta di sonate per il clavicembalo col
Esatto.
pianoforte, così come lo chiamava Bartolomeo Cristofori. Quindi ha questo primato, è indiscutibile perché tutti gli storici della musica li riconoscono ad essere stato il primo appunto a indicare le dinamiche che sono possibili sulla tastiera del pianoforte a martelli e che erano impossibili sul vecchio clavicembalo. Bene, la ringrazio, ma tra l'altro sono pezzi di squisita fattura, va detto, non è
Sì,
soltanto
meraviglioso.
una curiosità antiquaria, c'è una notevolissima espressività che insomma quasi allinea Giustini a quell'Empfindsamkeit che proprio sboccia alla fine degli anni 40 del Settecento con
La cosa
Kaufmann.
molto curiosa è anche che questa musica regala all'esecutore una libertà davvero interessante, che è quella di aggiungere le proprie improvvisazioni sullo stile di quel periodo, appunto. Ed è quello che spesso faccio in esecuzione, particolarmente appunto dal vivo, aggiungendo appunto i miei abbellimenti nei ritornelli di questi movimenti della sonata, che è una cosa davvero curiosa e che
Beh,
è
questo è
interessante.
perfettamente poi in stile, appunto, perché il ritornello pedissequo che riprende esattamente le stesse note che già ascoltate, non era nemmeno concepibile al tempo in cui questa musica fu scritta. Bisognava che la fantasia dell'esecutore si dimostrasse proprio nella capacità di ornare questa musica, di
Sì,
ricamarci sopra.
esatto.
E poi vorrei richiamare anche l'attenzione sulla presenza nel programma che lei sta per eseguire per l'Età Toscana Classica del Capriccio in si minore di Fanny Mendelssohn Bartholdy sposata Hensel, cioè sì, della sorella rimasta tanto nell'ombra, la sorella adoratissima di Felix Mendelssohn Bartholdy. È un pezzo davvero notevolissimo anche questo, che dimostra quanto fosse dotata questa signora. Lei ha dedicato, credo, o sta dedicando a Fanny Mendelssohn addirittura un intero CD, o sbaglio?
Sì, ho in programma sicuramente di incidere quei brani che lei ha scritto durante i suoi viaggi in Italia, che sono raccolti appunto in una collezione che è definita italiana. Ed è molto molto interessante vedere come Fanny riesce a ispirarsi osservando architetture italiane, luoghi davvero stimolanti e interessanti per una viaggiatrice appunto come lei, e che nella sua traduzione musicale rende con una poesia davvero femminile e allo stesso tempo molto molto ricca di dettagli che lasciano intravedere quanto lei fosse davvero una grandissima musicista, e che purtroppo per condizioni sociali non ha preso il volo come avrebbe meritato, appunto. E nel 2024 credo che sia davvero davvero interessante e importante prendere la missione di far conoscere al pubblico degli autori e delle autrici, appunto, che sono stati un po' nascosti e sono rimasti nell'ombra quando sono vissuti.
Sono stati interdetti a tutti gli effetti, interdetta sì, la professione, interdetta la notorietà anche. Qualcosa di molto doloroso, visto il talento straordinario. Addirittura certe composizioni vennero pubblicate col nome del fratello, pur di riuscire a farle, come dire, stampare. Questo davvero ci fa pensare a tanto ingegno femminile così brutalmente cancellato o comunque impedito nella propria fioritura. Nonostante questo, grazie a Dio possediamo molta musica di Fanny Mendelssohn Bartholdy e stiamo aspettando allora con vera ansia e curiosità il disco che sta preparando, e grazie, ne riparleremo in questa sede senz'altro.
Volentieri.
Perché Rete Toscana Classica ha dedicato una grande attenzione soprattutto lo scorso anno all'universo femminile in musica con un ciclo molto articolato che si intitolava Mulier Musica. Non a caso, appunto, è che era in linea con un ampio progetto della regione toscana che si intitola La Toscana delle Donne. Bene, detto questo, la ringrazio di aver partecipato alla nostra trasmissione.
Grazie a lei.
E mi auguro appunto di risentirla presto anche ai nostri microfoni.
Volentieri, grazie mille e buon ascolto.
Arrivederla, grazie. Ed eccoci all'ascolto, finalmente, con Alessio Masi al pianoforte, interprete di Ludovico Giustini, di cui abbiamo appena parlato proprio con lui. I tre movimenti, Sarabanda, Giga e Minuetto, dalla sonata numero 1 in Sol minore.
Thank you.
era dalla sonata in sol minore numero 1 di Ludovico Giustini, la sarabanda, la giga e il minuetto nell'interpretazione di Alessio Masi. E sempre con Alessio Masi ascoltiamo ora il preludio e fuga in si bemolle maggiore Bach Werkeverzeichnis 866 dal primo volume del clavicembalo ben temperato. E fuga in si bemolle maggiore Bach Werkeverzeichnis 866 dal primo volume del clavicembalo ben temperato con Alessio Masi al pianoforte. E ancora Alessio Masi interpreta il capriccio in si minore di Fanny Mendelssohn-Bartholdy Hensel. Fanny Mendelssohn Bartoldi Hensel era il Capriccio in Si minore nell'interpretazione di Alessio Masi al pianoforte. Ascoltiamo ora di Wolfgang Amadeus Mozart, Allegro assai, ultimo movimento della sonata in Fa maggiore K332 con Alessio Masi al pianoforte.
Thank you.
Alessio Masi ha interpretato il finale allegro assai dalla sonata in fa maggiore K332 di Wolfgang Amadeus Mozart. Abbiamo con noi anche Matteo Cabras, che è l'interprete della seconda parte di questo programma. Matteo Cabras, pianista, nato nel 1996, diplomato al Conservatorio di Cagliari sotto la guida di Angela Tangiano. Gli chiedo esattamente la stessa cosa che ho chiesto già a Alessio Masi: quale beneficio hai avuto dal progetto Attraverso i suoni, o se c'è stato naturalmente del beneficio?
Sì, salve a tutti. Beh, devo dire innanzitutto il progetto Attraverso i suoni è stato per me un progetto molto nuovo, nel senso che è arrivato in una fase in cui magari pensavo, ero molto concentrato sul mio perfezionamento pianistico, e quando poi lessi il bando di un progetto così articolato, che comunque non era il classico solito corso di perfezionamento, insomma rimasi colpito, interessato. Il corso, diciamo, è interessante, è stato molto interessante per l'ampiezza della prospettiva che offre, spiega e aiuta noi musicisti a capire tutto quello che ruota intorno al saper suonare bene, cosa c'è intorno a questa professione del musicista, che nel 2024 è, mi viene da dire, abbastanza complessa e articolata, e non si tratta semplicemente di suonare bene. In particolare il corso tenuto da Tiziana Tentoni e Silvia Podetti esplorava tutte queste tematiche, quindi dal come prendersi cura della propria immagine e della propria identità visuale, al come ci si rapporta con promotori, direttori artistici, come funzionano le agenzie, le case discografiche. Insomma, era veramente una panoramica molto interessante di tanti argomenti che, diciamo, nella maggior parte dei casi insomma, nessuno aveva sentito parlare, o comunque nessuno aveva affrontato in ottica così proprio dettagliata, precisa, volta a far capire come ci si deve e ci si può inserire in questo mercato, in questo mondo della musica. Il corso poi prevedeva anche delle opportunità concertistiche e degli incontri che, ci tengo a dirlo, non sono stati semplicemente delle lezioni, ma sono stati degli incontri in un'ottica un po' più ampia, perché, insomma, me lo ricordo, l'anno scorso ci siamo interfacciati con Maurizio Baglini, con Daniele Giorgi e Alessandra Ammara, insomma, tutte e tre sicuramente personalità musicalmente molto interessanti, ma ognuno di quali ha condiviso con noi la sua visione poi del mondo, della musica, magari legata anche alle proprie attività di direzione artistica, di progetti collaterali, e quindi tutto questo aiuta ad offrire una panoramica molto ricca e anche consapevole di quante strade ci sono in questo mondo musicale. Ecco.
Sì, in questo caso specifico, poi con personalità che non soltanto ha il ruolo dell'esecutore, del virtuoso, del concertista conclamato, ma che hanno anche delle responsabilità nell'organizzazione musicale, e che quindi diventa ancora più interessante, perché è proprio, come dire, la sponda che si vuole raggiungere, no? Come...
Precisamente, sì. Ci si rende conto che spesso non è sufficiente magari scrivere una mail tutta infiocchettata con una proposta, ma insomma sono tutta una serie di cose che poi stuzzicano l'interesse del direttore artistico a curiosare alla persona che ha scritto quella mail o che ha inoltrato quella proposta, e che poi lo convincono a promuoverle e quindi metterle in cartellone in un festival o in una stagione.
Sì, come accendere la curiosità del direttore artistico, questa mi ci ritrovo molto per tanti motivi, e che non è facile per niente, visto anche l'abbondanza, no, di queste comunicazioni, quante autopresentazioni, ma intanto come sono fatte, quali sono i contenuti, su quale tasto si vuole, visto che siamo di fronte a un pianista, su quale tasto si vuole particolarmente insistere. Detto questo, le chiederei qualche informazione su una serie di variazioni di Beethoven che tra poco ascolteremo nella sua interpretazione, quelle in La maggiore, 12 variazioni in La maggiore su un tema russo, dal balletto Das Waldmädchen, la fanciulla del bosco, di Paul Franitzky, che è un contemporaneo, naturalmente, è un importante contemporaneo di Beethoven. Perché questa scelta di una serie di variazioni che non è tra le più battute, diciamo, dagli interpreti?
Ma allora, è una, giustamente, come diceva lei, una serie di variazioni non particolarmente battute, ma secondo me geniali. Insomma, me le fece scoprire il maestro Alexander Lonquich, del quale appunto si trova una registrazione molto interessante. La genialità di queste variazioni io credo risieda nel fatto che stiamo parlando di un Beethoven relativamente giovane, stiamo parlando del 1796, quindi Beethoven era all'incirca...
Sì, proprio quasi agli esordi, sì, diciamo.
Sì, agli esordi, quindi non era... Noi spesso pensiamo a Beethoven... relativamente al compositore che ha scritto le grandi sinfonie, che ha scritto la fantasia corale, ma il Beethoven giovane del 1796 ancora non aveva scritto tutte queste meraviglie. Dunque, la genialità sta nel come all'interno di queste variazioni, che partono da un tema molto sereno, molto amabile, da questo tema nascano delle variazioni che contengono il germe di quello che poi saranno... Non so, ci sono degli spunti che richiamano l'eroica, oppure c'è una variazione minore che richiama l'andantino della settima sinfonia, oppure c'è una variazione che richiama il tema della fantasia corale. Sono delle variazioni veramente ricche di contenuti, considerata appunto la giovane età del compositore in quegli anni.
Sono come tante piccole profezie, potremmo dire. Profezie di...
molto bella questa immagine.
Di un futuro... gigantesco, un futuro inimmaginabile per qualsiasi altro compositore, perché dove arriverà questo ragazzo che nel 96 appunto ha 26 anni, ci porterà a perlustrare l'iperuranio, diciamo così, andrà oltre ogni confine immaginabile, ben al di là. Come una specie di messaggio in bottiglia verso i posteri. Si rimane sempre abbacinati.
Poi io mi immagino un po' questa... mi piace pensare a un Beethoven giovane che appunto nella sua Vienna una sera magari va a sentire la rappresentazione di quest'opera, resta colpito dal tema della danza russa, che poi è il tema che dà origine a queste variazioni, e come torna a casa così preso dall'ispirazione si mette lì a scrivere delle variazioni, magari anche inconsapevolmente gli sono passate per la mente tutte queste idee, che poi sono diventate delle variazioni di una piccola forma, che poi però verranno riprese, recuperate, sviluppate, dando vita a dei capolavori incredibili, pochi anni dopo.
Certo, qui poi c'è tutta la dimensione anche del Beethoven improvvisatore, che purtroppo per noi è perduta, però di cui troviamo le tracce in lavori come questo, per esempio, in altri, per esempio tutta l'introduzione della fantasia corale che lei ha citato prima, ci dà un po' una specie di fotografia di cosa potesse combinare Beethoven come improvvisatore. Sappiamo però dai contemporanei che l'improvvisazione era ciò che sconvolgeva di più il pubblico, quando si metteva la tastiera e li portava alle lacrime oppure allo spavento, cioè faceva fare dei veri e propri viaggi. Bene o male, le variazioni sono sempre comunque un viaggio per Beethoven. Verso lidi inaspettati, perché da come cominciano a dove si arriva ci sono distanze innumerevoli. Benissimo, la ringrazio tanto di questa sua presenza oggi a Rete Toscana Classica e mi auguro e spero di riaverla presto per poter continuare a conversare di musica con Matteo Cabras. Arrivederci.
Grazie.
Di Johann Sebastian Bach ascoltiamo il preludio fuga in fa diesis maggiore, Bach Werke Verzeichnis 858, dal primo volume del clavicembalo ben temperato, con Matteo Cabras al pianoforte. Thank you. Matteo Cabras ha interpretato il preludio e fuga in fa diesis maggiore Bach Werke Verzeichnis 858 dal primo volume del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. Ludwig van Beethoven, 12 variazioni in la maggiore su un tema russo dal balletto Das Waldmädchen di Paul Wranitzky, Werke ohne Opus 71. Matteo Cabras, pianoforte.
Thank you.
erano le 12 variazioni in la maggiore su un tema russo, dal balletto Das Waldmärchen di Paul Wranitzky di Ludwig van Beethoven, Werke ohne Opus 71. Matteo Cabras al pianoforte. Ancora con Matteo Cabras al pianoforte, ascoltiamo di Frédéric Chopin il notturno in mi bemolle maggiore, opera 55, numero 2. Era il notturno mi bemolle maggiore, opera 55, numero 2, di Frédéric Chopin, con Matteo Cabras al pianoforte. E con questo ascolto si chiude la prima delle due trasmissioni dedicate al progetto Attraverso i suoni di Agimus Firenze, Arezzo Grosseto e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, in collaborazione con Rete Toscana Classica. Un saluto da Alberto Battisti e da Giovanni Mori, che ci ha seguito in cabina di regia.
Abbiamo trasmesso Attraverso i suoni, un progetto di Agimus Firenze, Arezzo, Grosseto e Fondazione Cassa del Risparmio di Firenze in collaborazione con Rete Toscana Classica. Prima trasmissione, concerto di Alessio Masi e Matteo Cabras, a cura di Alberto Battisti. Il progetto Attraverso i suoni è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.